ci spostiamo in Iran, che è stretto, diciamo, tra l'incudine e il martello, ovvero l'epidemia, appunto l'emergenza sanitaria e le tensioni geopolitiche legate in particolare ai rapporti con gli Stati Uniti. Ci si chiede se questa pandemia offra appunto agli USA e all'Iran la possibilità di un ripristino parziale su questa questione. Le opinioni sono discordanti e vorremmo parlare di tutto questo con Marina Forti, che abbiamo in linea. Ci senti?
Buongiorno, sì, vi sento. Buongiorno.
Ciao.
Buongiorno.
Ciao e buon Nauroz, visto che oggi
buon
è il 20.
Nevroso è domani, il capodanno persiano, l'anno persiano che inizia con la primavera, quindi il 20 o il 21 marzo a seconda dei anni. Quest'anno il capodanno cade esattamente domani mattina, ed è un capodanno abbastanza triste, abbastanza strano, un capodanno in un paese che è il terzo paese più colpito dalla pandemia dopo la Cina e dopo l'Italia, cioè stiamo parlando insomma di un paese devastato in questo momento da un'epidemia tanto quanto lo siamo noi, però con probabilmente problemi in più di quelli che abbiamo noi. Ma intanto per dire, potrei dire diciamo questo senso di paradosso, insomma, no? Di quest'anno che finisce, l'anno che finisce, quello che comincia tra mille difficoltà, è riflesso nei titoli dei giornali di questa mattina. Sono andata a guardarmi i titoli dei giornali, dei maggiori giornali iraniani di questa mattina, e appunto scrivono questo: un anno pieno di incidenti è finito, possono tutti i problemi essere risolti nell'anno nuovo. Questo ovviamente è un auspicio, è un augurio. La primavera arriva mentre l'Iran è colpito dal coronavirus. Poi un altro giornale si chiede, titola questo titolo: il coronavirus arriverà a togliere le sanzioni. Poi c'è chi parla di una speranza per una cura del coronavirus, cioè speranze per cure e farmaci che forse possono funzionare, ma questo sta succedendo in tutto il mondo, si stanno sperimentando, provando, cercando nuovi farmaci. C'è un giornale che riferisce un discorso di Rouhani, il presidente della Repubblica, che esorta gli iraniani a prendere sul serio la minaccia del virus e quindi a restare a casa. E poi Zarif, il ministro degli esteri, che dice: è antietico limitarsi a guardare le sanzioni USA. Questo è un discorso che Zarif ha fatto ieri, in cui si rivolgeva agli altri paesi, alla comunità internazionale, e dice: anche quelli che ci dicono no, noi non siamo d'accordo con le sanzioni, però poi non fanno nulla per contrastarle, e quindi stare a guardare è non etico. Ecco, questi sono i titoli di un paese che ovviamente è in crisi, in gravissima crisi.
Certo, ecco, rispetto a questa questione proprio, diciamo, sanitaria, diciamo il legame tra le sanzioni economiche imposte da Trump nel loro impatto sulla lotta contro il virus, il ruolo della Cina qual è in questo momento rispetto all'Iran?
La Cina ha moltissimi contatti con l'Iran, ha continuato a comprare petrolio iraniano, ad esempio, anche quando appunto le sanzioni sono entrate in vigore. Diciamo, in questo momento sta anche facendo una certa, come dire, è stata chiamata offensiva di aiuti e di solidarietà un po' in tutto il mondo, l'abbiamo visto anche qui, del resto sono arrivati aiuti ai medici cinesi. La Cina però ovviamente, diciamo, il problema delle sanzioni americane è questo: l'Iran è sempre stato nei 40 anni passati soggetto a qualche tipo di sanzioni, ma quelle ultime, diciamo quelle decretate un anno e mezzo fa dall'amministrazione Trump, sono le più draconiane mai avvenute, benché siano unilaterali, cioè non coinvolgono l'ONU e non coinvolgono altri paesi, però in realtà sono lo stesso un muro assoluto, perché hanno colpito in particolare le banche, il sistema bancario iraniano, che è completamente escluso dal sistema di scambi internazionali. Questo era vero anche in anni passati, ma ora in particolare gli Stati Uniti hanno designato quali organizzazioni terroriste, tra virgolette, anche per esempio la banca centrale di Stato, la banca dello Stato iraniano, la banca centrale, e poi molte altre banche, sia pubbliche che private. Quindi diciamo, per esempio per quanto riguarda i medicinali, le forniture mediche e poi qualunque altra cosa, le forniture mediche e medicinali non sono coperte da sanzioni, quindi in teoria l'Iran potrebbe acquistare medicinali, macchinari, i ventilatori ad esempio, no? Che servono per la respirazione assistita in ospedale, ma non li possono comprare perché non ci sarebbe il modo per fare il pagamento. Adesso solo proprio il mese scorso, alla fine di febbraio, è stato finalmente definito e messo in piedi un meccanismo umanitario che è gestito dalla Svizzera per poter effettuare i pagamenti in questi casi, e quindi diciamo gli effetti si devono ancora concretizzare. E quindi questo è quello che sta accadendo, che l'Iran sta facendo i conti con una pandemia e quindi con una situazione di crisi della salute pubblica, ma senza poter importare, o potendo importare in realtà poi solo attraverso piccoli accordi col contagoccio eccetera, i materiali che invece in questo momento sono questione di vita o di morte. Ecco, e questa è una cosa che ora l'Iran sta su cui insomma sta agendo molto anche in termini di diplomazia internazionale. Hanno scritto una lettera, un appello alle Nazioni Unite.
Ecco, da quello che leggevamo anche, per la prima volta da 60 anni ha cercato anche fondi dal Fondo Monetario Internazionale, l'Iran.
Sì, e ha chiesto un prestito di emergenza al Fondo Monetario Internazionale, basandosi sul fatto che l'FMI ha istituito un fondo di emergenza di 50 miliardi di dollari per aiutare la lotta al coronavirus, e quindi in una lettera indirizzata alla direttora dell'FMI, il governatore della Banca Centrale dell'Iran appunto chiede di poter attingere a questo fondo, notificando che c'è una diffusione allarmante del virus. Naturalmente ora questa non sono ancora a conoscenza di una risposta a questa richiesta, siccome nel consiglio di amministrazione del fondo ci sono gli Stati Uniti, non è affatto scontato che verrà accolta. Ma per paradosso, anche se venisse accolta, come fa l'FMI a trasferire dei soldi alla banca centrale cioè a un'istituzione che secondo gli Stati Uniti è un'organizzazione terrorista? Quindi questo è il paradosso assoluto, è la serie di paradossi assoluti che stanno
connotando l'attuale situazione.
Hanno fatto un vero muro intorno all'Iran, un isolamento internazionale come non c'era mai stato nei 40 anni pure dalla rivoluzione islamica.
Infatti l'FMI fino adesso ha negato anche ad esempio al Venezuela l'accesso al ai Venezuela. Fondi, quindi probabilmente immagino che si ripresenterà la stessa situazione.
Una situazione difficile, sì.
Volevo chiederti invece se avevi notizie rispetto alla scarcerazione dei detenuti con pena inferiore ai 5 anni, che annuncio che era stato fatto nelle scorse settimane.
È avvenuta e sta avvenendo, questa è una notizia interessante, perché ad esempio non è così nel nostro paese, o almeno non mi pare. Abbiamo visto nelle nostre carceri invece proteste, rivolte, perché insomma il contagio c'è anche lì. In Iran hanno deciso di scarcerare 85.000 persone, all'inizio avevano detto 70.000, poi sono salite a 85.000 persone ritenute non socialmente pericolose, diciamo con pene, adesso non so quale criterio sia stato scelto, ma insomma pene non necessariamente solo sotto i 5 anni, perché sono state scarcerate, cioè è stata sospesa la carcerazione, quindi sono uscite di prigione anche persone che erano state condannate, persino persone che erano state condannate per motivi, diremmo noi, diciamo oppositori, blogger eccetera, quindi anche all'inizio sembrava di no, ma poi alla fine sono stati invece messi fuori anche delle persone incarcerate per motivi politici, e questa è una cosa che è avvenuta, sta avvenendo in questi giorni, c'è conferma diciamo che stia avvenendo. Forse vorrei fare un passo indietro e raccontare un attimo come è avvenuto tutto questo, perché la prima notizia di un caso, anzi di una morte per il coronavirus in Iran risale al 19 di febbraio, quindi ormai esattamente un mese fa. All'inizio era stata molto... diciamo non era stata presa molto sul serio, o almeno non era stato comunicato nessun senso, insomma non c'era nessun senso di urgenza, le autorità non avevano preso o non visibilmente nessuna particolare misura per isolare il caso, anzi nelle dichiarazioni pubbliche molti leader religiosi, perfino il leader supremo, no, l'Ayatollah Khamenei aveva detto, il cosiddetto virus, aveva detto a un certo punto che era tutta una storia, che era un complotto occidentale, quindi diciamo in realtà probabilmente qualche misura veniva presa, ma insomma non c'era stato ufficialmente nessun senso di urgenza. E sono passate ben 2 settimane prima che invece l'Iran, il governo, proclamasse una mobilitazione per combattere la pandemia, cominciasse a dire di stare a casa, cominciasse a dare istruzioni per evitare il contagio, eccetera. Questa è una cosa che è stata poi criticata in modo pesantissimo, non solo fuori ma anche all'interno del paese, da molti medici, da molti, e persino anche da molti esponenti politici, è stata criticata in Parlamento, eccetera. Cioè, diciamo c'è stata una risposta lenta. I motivi sono vari, un po' che diciamo che il coronavirus ha preso un po' tutti di sorpresa, in questo l'Iran non è diverso da altri paesi. Nel senso di nell'ossessione di isolamento che poi caratterizza anche molto l'establishment, no? Il sistema politico iraniano, appunto questo il virus all'inizio è stato trattato con il riflesso automatico, per cui è tutto un attacco dall'estero, no? È tutto un complotto, è tutto, e questo è terribile, sì. Ma è così.
Sì, ieri tra l'altro è uscito su East West un articolo che diceva che potrebbero arrivare addirittura a 4 milioni di persone infette in Iran.
Quello ora va preso un attimo con cautela, nel senso è uno studio, uno studio di previsione statistica fatto, sì, da alcuni studiosi dell'Università di Teheran, che dicono se non, diciamo che fanno tre scenari possibili della progressione dell'epidemia e dicono se vengono osservate tutte le misure di isolamento eccetera eccetera si potrebbe arrivare a 100.000 contagi, ma se invece non vengono osservate queste misure e fanno diversi scenari, tra cui quello catastrofico che parla di 3,5 milioni di morti.
Sì.
Ma sono scenari, diciamo, di previsione statistica e servono non a dire guardate che ci sono 3,5 milioni di morti, ma guardate che se non facciamo nulla allora sarà davvero una catastrofe.
Certo, però torna a essere il solito problema che le economie deboli, quegli stati, quelle nazioni che si fondano sul precariato, sul lavoro manuale aggiornata, la gente non si può permettere di stare a casa perché o muore di coronavirus o muore di fame e quindi
sì,
va.
Questo è uno dei problemi che anche l'Iran ha, il fatto che negli ultimi 2 anni in particolare l'area della povertà è cresciuta moltissimo, del lavoro precario, del lavoro manuale eccetera, ma soprattutto del lavoro mal pagato e aggiornata è cresciuto moltissimo, e queste sono le persone che ora sono in difficoltà. Però guardate che l'Iran ha, diciamo, un sistema di redistribuzione di welfare abbastanza ampio tutto sommato. L'Iran sconta un'economia che è allo stremo per le sanzioni, e questo ovviamente ha costretto a tagliare molte cose, a diminuire il welfare, a diminuire la spesa pubblica, però anche in questi giorni il governo ha subito annunciato una serie di misure a sostegno delle fasce più povere, dei lavoratori che stanno perdendo il lavoro, delle imprese che non possono più lavorare, eccetera, eccetera, come stanno facendo un po' tutti gli altri paesi. Diciamo, le autorità sono state criticate per aver agito con lentezza, e non c'è dubbio che abbiano agito con lentezza. Tra l'altro, da più parti si dice che il bilancio ufficiale, che lo ricordo, a ieri è arrivato a più di 17.000 casi di infezione, cioè casi positivi al virus, 1.135 morti, questo era ieri, e la progressione negli ultimi giorni è stata di ogni giorno annunciano 1.000 o più di 1.000 casi di infezione in più e più di 100, 120, 130 morti al giorno. Quindi in questo momento è una progressione molto rapida. E dicono, il ministro della sanità qualche giorno fa ha dichiarato che non attendono il picco prima di metà aprile, poi altri invece hanno detto probabilmente prima, ma insomma è in un momento. E questi dati sono stati contestati da molte parti, molti dicono che in realtà sono molto di più, che non solo i contagi sono probabilmente molto di più, e lì, come dire, questo è un po' vero ovunque, non tutti non a tutti viene fatto il tampone, perché non sarebbe possibile, perché non ci sono i tamponi, perché ci vorrebbe un'organizzazione pazzesca, e quindi probabilmente i contagi sono di più, e molti dicono che probabilmente anche i morti sono, e chi dice 2, 3, 4 fino a 5 volte di più di quelli che sono stati annunciati. Ora probabilmente, diciamo, sui dati si può discutere, però anche solo i dati ufficiali sono comunque dei dati estremamente allarmanti.
Ecco, io ti interrompo un attimo per chiederti un'altra questione. Siccome la diretta precedente riguardava la guerra del petrolio in corso, questa questione del prezzo del greggio è estremamente delicata rispetto all'economia iraniana. Quali sono gli scenari che secondo te si aprono rispetto appunto a questo crollo del prezzo del greggio. E poi ti volevo chiedere un'altra cosa, sempre legata a questo, relativamente al rapporto Iran-Siria. Comunque, se appunto volevi commentare la questione del petrolio.
Allora, guarda, adesso non allarghiamo troppo il discorso. È chiaro che il crollo del prezzo del greggio sfavorisce l'Iran, è uno dei motivi per cui l'Arabia Saudita fa crollare il prezzo del greggio, ha interesse a farlo crollare perfino contro i suoi stessi interessi e per colpire di più l'Iran. L'Iran in questo momento riesce a vendere una piccolissima frazione del petrolio che estrae proprio a causa delle sanzioni. Non ho visto le ultimissime cifre, ma era scesa a meno di un milione di barili, a meno di 500.000, di mezzo milione di barili al giorno, però adesso non vorrei dire cifre imprecise. Comunque è sceso a una frazione piccolissima della sua potenzialità. È chiaro che questo colpisce l'Iran in modo drammatico, perché quella è la principale voce delle esportazioni, quindi era la principale, è tuttora la principale fonte di reddito dal commercio estero. Bisogna però sempre ricordare anche un'altra cosa, che diversamente da altri paesi produttori, per esempio i paesi del Golfo, l'economia iraniana è molto più diversificata, quindi in realtà il petrolio è arrivato a contare, una volta contava di più, ma è arrivato a fare circa un quarto dell'economia, vuol dire che i tre quarti non dipendono da quello, e questo mette sicuramente l'Iran in vantaggio rispetto a paesi che sono dipendenti totalmente e solo da quell'unica materia prima. Ciò non toglie che l'Iran in questo momento abbia un'economia in grave difficoltà per vari motivi, ovviamente le sanzioni, quello principale è quello che aggrava tutto, poi ci sono una serie di altri motivi diciamo di gestione interna. I rapporti con la Siria.
Sì, no, relativamente alla Siria in realtà era più che altro un commento. Stavo leggendo questo articolo di ieri a firma di Michele Giorgio uscito sul Manifesto, in cui si parla appunto del fatto che Damasco sostiene, insomma, che ci siano zero contagi in Siria, a fronte del fatto che appunto nessuno ci crede, però continua a smentire la presenza del virus, a fronte comunque anche di una consistente presenza comunque di combattenti e consiglieri militari giunti dall'Iran, che è al momento appunto il terzo focolaio mondiale dell'infezione. E insomma, in questo articolo Giorgio sostiene che la ragione per cui insomma ci siano queste dichiarazioni di non presenza del virus sia appunto che le autorità temono che l'annuncio di casi positivi possa generare panico e caos in una situazione già complicata, e certo, quindi appunto si interrompono poi i collegamenti tanto con la Cina quanto con l'Iran, che appunto sono fondamentali per l'approvvigionamento anche sanitario, insomma, in Siria.
Su questo non ho niente da aggiungere, è proprio così. Diciamo che l'epidemia di coronavirus in Siria, nella situazione data, o tra i campi profughi, eccetera, sarebbe una catastrofe sulla catastrofe. C'è solo da sperare che non accada, però certo è molto difficile in realtà che non succeda, si sta diffondendo ovunque. E in questo momento paradossalmente l'isolamento, le situazioni più isolate sono quelle più protette, e come si è visto per esempio a Gaza, dove pare che non ci siano ancora casi, ma l'isolamento poi non è assoluto, probabilmente neppure in un caso come quello. Quindi diciamo, all'inizio della pandemia in Iran, all'inizio dell'epidemia in Iran, è cominciata proprio per i rapporti con la Cina. L'Iran ha molti rapporti con la Cina, anche proprio di persone che vanno e vengono, businessmen, uomini d'affari, commercianti iraniani che vanno in Cina, e molti cinesi che lavorano in Iran come diciamo tecnici o lavoratori delle aziende, di aziende che fanno commercio, che producono in Iran. E il primo caso, il primo morto a Homs, nella città di Homs, pare che fosse proprio un uomo d'affari che era appena ritornato da Wuhan. Dopodiché, siccome Homs, che è stato il primo epicentro in Iran, è, come sappiamo, la città delle grandi scuole teologiche, quindi dove arrivano studenti di teologia da tutto l'Iran, ovviamente, e anche da tutto il mondo sciita, Cina compresa, tra l'altro, e poi soprattutto dei vari paesi, diciamo, delle comunità dell'Islam sciita di tutto il Medio Oriente. Allora poi da Homs, questa diffusione, infatti una delle cose che viene rimproverata alle autorità dell'Iran è stato di non aver subito isolato la città di Homs, perché è chiaro che di lì gli studenti che sono poi ritornati a casa, anzi che sono scappati perché lì si stava diffondendo il contagio, hanno portato il contagio in vari paesi del Golfo, in Iraq. L'Iraq infatti ha subito chiuso le frontiere, cioè subito quando si è capito ha chiuso le frontiere, eccetera.
Infatti ci sono degli amici.
Stato detto è che, scusami, sì, che l'Iran non abbia voluto chiudere i viaggi, i voli con la Cina per non, diciamo, fare un gesto scortese verso un paese che in questo momento sta abbastanza aiutando l'Iran in questa situazione di sanzioni. Cioè è tutto, sì, c'è il virus e poi c'è la geopolitica di questo virus, per cui le frontiere si chiudono oppure non si chiudono per non fare un gesto che potrebbe avere conseguenze diplomatiche, politiche, eccetera.
Infatti ci sono amici afghani che puntano il dito verso le autorità religiose sciite, perché continuavano a farsi baciare la mano a Homs, appunto, che c'era questo pellegrinaggio, finché
ci sono stati diversi episodi di questo genere anche qualche giorno fa. Dunque, una delle prime cose che le stesse autorità religiose in realtà hanno fatto è stato di sospendere le preghiere del venerdì, sì, come qui sono state sospese le messe, diciamo, perché sì, sono ovviamente un'occasione di congregazione di persone. Qualche giorno fa, insomma, sono stati chiusi anche i tre grandi mausolei che sono in Iran, che sono poi sempre meta di pellegrinaggio spesso internazionale, quello di Mashhad, quello di Homs, e ce n'è uno appena a sud, insomma, ai bordi di Teheran. E anche lì ci sono state alcune proteste di gruppi così gruppetti di fedeli basati oltranzisti che dicevano non ci potete negare. Però ora queste sono cose quasi folcloristiche, diciamo la verità. La verità invece è che il paese, seppur tardi, ha cominciato a capire. Il 5 marzo è stata ordinata questa mobilitazione nazionale. Sono state chiuse, le scuole sono chiuse già dal 23 di febbraio. Il fatto che ora sia Capodanno, quindi aiuta, tra virgolette, perché molti uffici, le scuole comunque avrebbero chiuso, erano previste le vacanze sono state anticipate. Le persone hanno cominciato a stare a casa perché hanno cominciato ad aver paura, cioè a capire qual è la via di contagio. Anche lì sono stati diffusi tutte le varie istruzioni che conosciamo bene: lavarsi le mani, non toccarsi la faccia, portare la mascherina in certi casi, non stare vicino, insomma evitare gli assembramenti, insomma, tutte le cose che conosciamo bene.
Sì, sì, poi
anche
è un paese.
Sono scomparse le mascherine dai negozi, esattamente come qui.
Sì. Altri addentellati sono con la questione religiosa. Il Bergoglio ha detto più o meno la stessa cosa di Khamenei, cioè bisogna sfruttare questa occasione perché non sia del tutto sprecata, quindi tutte le religioni sono uguali, con la differenza che in Iran forse sono un pochino più civili di noi, visto che l'indulto l'hanno concesso oggi a 10.000 detenuti e il 10 marzo hanno messo fuori 85.000 persone dalle carceri, mentre qua continuano.
Sì, in molti casi è solo una sospensione, però non è chiaro se poi dovranno riprendere, ritornare in carcere dopo, eccetera. Però per molti alla fine sarà un condono vero, però insomma intanto hanno messo le persone fuori dalle carceri, che è una cosa abbastanza importante. E poi hanno ordinato appunto insomma avviato una serie di sostegni, sussidi per le madri capofamiglia, per diciamo potenziato una serie di sussidi, di aiuti di, per chi ha perso il lavoro, comunque chi insomma diciamo in ritardo per quanto si voglia, ma un po' di queste cose stanno avvenendo. Anche lì uno dei problemi è che il servizio sanitario in Iran è buono, relativamente buono, perlomeno relativamente alla regione, è sicuramente uno dei meglio organizzati. I medici sono in generale bravi, tanto che tra l'altro in Iran in tempi normali stava cominciando ad esserci anche una sorta di turismo medico, cioè di persone che vanno a farsi curare, operare là, perché magari costa meno, ma il livello è ottimo. Moltissimi medici e anche paramedici, farmacisti eccetera in Iran hanno studiato all'estero, si sono specializzati all'estero, quindi il servizio è relativamente buono, ma già in tempi normali il rapporto, diciamo il numero di posti letto rispetto alla popolazione è basso se lo confrontiamo all'Italia, un paese europeo. E poi c'è che, come vediamo anche qui d'altra parte, in un momento di crisi, di emergenza di queste dimensioni, i posti letto non bastano.
Marina,
ci sono gravi problemi.
Certo, questo quadro assolutamente esaustivo appunto sulla situazione in Iran e le tensioni geopolitiche adesso correlate, come dire, sicuramente ci ha dato uno sguardo su un territorio di cui effettivamente sentiamo parlare poco in questa cacofonia mediatica molto comunque eurocentrica di questi giorni. Noi ti ringraziamo moltissimo del tuo intervento e appunto purtroppo il nostro tempo è finito perché sono ormai le 10:43, sicuramente per tutti e tutte gli ascoltatori che volessero riascoltarti il podcast sarà a breve sul sito di Radio Blackout.
Grazie a voi.
Ciao.
Ciao.
Ciao.